come dato storico io ho già un libro sulle rivoluzioni arabe, non primavere, del 2011, che proprio secondo sottotitolo aveva le transizioni mediterranee, perché in effetti era evidente da osservatori ovviamente interni, cioè chi guarda al mondo arabo dall'interno del mondo arabo e non da quello che si pubblica soltanto sui nostri media. E quindi già dal 2010-2011 era evidente che c'era stata una crescita culturale da parte della popolazione dei paesi dell'area del Medio Oriente e del Nord Africa, una crescita culturale molto importante, per cui i giovani non a caso chiedevano dignità, libertà, uguaglianza, diritti, come dire, valori da noi condivisi e portati avanti qua in Europa, in Occidente. Questo ha fatto sì che in quella congiuntura internazionale favorevole, perché ricordiamo c'era la presidenza Obama che aveva visitato il Cairo appunto nel 2009, dicendo ai giovani che appunto le libertà si conquistano, non sono un dono che piove dal cielo. Questo ha fatto sì che molti giovani si erano fatti persuasi che fosse venuto il momento giusto per agire, no? E tutti ricorderemo anche che prima ancora delle rivolte arabe ci furono la grande rivoluzione verde, quella che fecero partire le studentesse e gli studenti a Teheran, dove una ragazza venne uccisa. Quindi il messaggio per i giovani e per le nuove generazioni dell'area medio orientale del Nord Africa era che per la libertà si dà anche la vita, che era tra l'altro uno slogan del nostro Ottocento, dunque dovremmo riconoscerci questo anelito da parte della gioventù.
Di quelle aspettative e di quelle speranze, che cosa è rimasto?
Ecco, no, è rimasto che in questa fase siamo nella fase della controrivoluzione, che è logica, tutte le rivoluzioni in realtà, come dire, sono come un'onda che fanno un passo più avanti di quello che si può permettere l'insieme della società. Quindi è venuta fuori quell'anima, come dire, molto conservatrice che viene fuori dalla parte più rurale, più legata alle tradizioni arcaiche, no, se vogliamo, ed è legata a, come dire, a correnti più conservatrici dell'Islam, che hanno spaventato gli stessi rivoluzionari. Non dimentichiamo che se l'elezione di Mursi, no, rappresentante dei Fratelli Musulmani in Egitto, rispondeva a un'elezione democratica, però di contro poi la sua elezione ha portato con sé un irrigidimento delle posizioni dei Fratelli Musulmani nei confronti degli altri partiti politici e quindi uno spostamento conservatore da parte dei Fratelli Musulmani, che ha fatto reagire violentemente la società egiziana, che ha rifiutato le chiusure di certi settori del conservatorismo, che poi però si prestano a fiancheggiare derive di certi movimenti più intransigenti e meno tolleranti.
Che dire invece della parabola in Tunisia?
La parabola in Tunisia è un fenomeno interessante, ma già ai tempi di Bourguiba, innanzitutto Bourguiba non era un militare, Bourguiba aveva studiato sia in Tunisia che in Francia e rappresentava anche le forze progressiste del paese, tant'è che lui per primo, già nella Costituzione del 1959, aveva dato dei diritti importanti alle donne, come il diritto al lavoro, al divorzio, alla monogamia. E quindi quando pure lì le elezioni democratiche avevano portato il partito di Nahda al potere, che voleva cancellare questi diritti dalla Costituzione, lì si sono sollevate tutte le organizzazioni della società, in primo luogo le numerosissime organizzazioni femminili, che hanno presidiato la piazza sin tanto che quelle proposte non sono state ritirate. E lì, con molta intelligenza, la direzione del partito religioso di Nahda ha preso posizioni meno intransigenti di quelle dei Fratelli Musulmani in Egitto, dove purtroppo, ricordiamoci, fu un bagno di sangue nel 2013, e mentre invece in Tunisia c'è stato un passo indietro che ha portato alla composizione di un governo tecnico e all'approvazione di leggi. Una cosa importante vorrei dire, hanno organizzato, cioè il Presidente della Repubblica ha promosso una commissione per lo studio e l'implementazione di leggi che proteggono le donne dalla violenza. Ecco, questo è un passo estremamente estremamente importante, non solo per la società arabe, ma anche per tutte le società mediterranee, anche quelle del nord del Mediterraneo, intendo noi per esempio.
È sembrato anche che sia stata coinvolta molto la società civile in questi passi legislativi che sono stati fatti.
Assolutamente sì, infatti non dimentichiamo che in Tunisia è stato conferito il premio Nobel per la pace a 4 associazioni, tra cui appunto l'associazione degli industriali, l'associazione dei diritti umani e i sindacati, perché praticamente appunto sono stati mediatori tra queste forze politiche che si contrappongono in maniera dura, no? In Tunisia come altrove, però ecco, la mediazione della società civile è stata importante e significativa, tuttavia ecco, è una storia quella della Tunisia particolare, perché alla rivolta postcoloniale che ha portato al nazionalismo non sono stati militari ma delle forze politiche ed esponenti della società civile. Questo è ovviamente importante perché poi vediamo altrove l'anima militare che ha portato alla liberalizzazione e quella che poi ha preso il sopravvento, e non basta di smettere gli abiti militari per diventare democratici.